Ebbene, dunque, restiamo in ambito nero, in ambito noir, in un certo senso, in senso lato, perché abbiamo al telefono Fabrizio Foni, a cui do il benvenuto. Ciao.
Salve, grazie.
Autore, curatore, anzi, insieme a Claudio Gallo, di una raccolta di racconti dal titolo 800 Nero Italiano. Le edizioni sono l'edizione Aragno, e narrativa fantastica e crudele. Fabrizio, intanto vorrei chiederti, partirei dal sottotitolo, perché narrativa fantastica e perché crudele? Di cosa si tratta?
Ah, il sottotitolo è tanto semplice quanto ci è costato un po' di tempo per trovarlo, perché volevamo raggruppare in un solo libro, in un librone, alcuni testi che rappresentassero la fetta più popolare della narrativa italiana a cavallo tra 8 e 900, partendo dai primi dell'Ottocento, arrivando fino quasi alle soglie degli anni 30. E in questo senso, se sceglievamo solo racconti che avevano tematiche soprannaturali, quindi che affrontavano argomenti come fantasmi, spettri, morti viventi e compagnie varie, avremmo dovuto escludere quei racconti che invece erano altrettanto graditi al largo pubblico, a quel pubblico che era magari anche scarsamente alfabetizzato, ma amava questo tipo di narrativa. Avremmo dovuto escludere tutti i racconti con omicidi, fatti più o meno efferati, situazioni appunto crudeli, particolarmente amare, che corrispondono un po' al cosiddetto fait divers, cioè quei fatti che tanto affascinavano i quotidiani dell'epoca e che venivano ritratti con fotografie, disegni anche abbastanza bizzarre.
Senti Fabrizio, che fonti avete utilizzato per raccogliere, cercare questi racconti? Dove venivano pubblicati?
Allora, la maggior parte di questi testi sono quasi tutti racconti, in certi casi sono estratti da romanzi, cosiddetti romanzi fiume, alcuni apparsi anche come feuilleton. L'origine di questo materiale sono riviste che avevano una larga diffusione, per lo più settimanali, e invece in caso di volumi sono i volumi pubblicati da, in certi casi, le grandi case editrici e tipografie dell'epoca che cercavano di rivolgersi a un pubblico più ampio, come possono essere la Sonzogno, ad esempio, o la Bemporad. Oppure, per quanto riguarda le riviste, sono giornali che vanno dal Fanfulla della Domenica, un giornale particolarmente diffuso, fino alla famosissima Domenica del Corriere, che era il settimanale ai primi del Novecento più venduto in tutta Italia.
Senti Fabrizio, tu dicevi che si tratta di racconti pubblicati tra il 1827 e il 1927, quindi in sostanza un secolo di storia d'Italia in qualche modo. Che rapporto c'è tra questi racconti e diciamo, l'immagine stereotipata dell'Italia gotica, no? Del romanzo gotico, del racconto gotico romantico di cui l'Italia era protagonista?
Ah, direi che mentre l'Italia appunto veniva descritta dai grandi romanzieri gotici con tinte fosche, sappiamo benissimo che il Castello d'Otranto è ambientato appunto in un'Italia nerissima e priva di leggi,
Sì.
immersa nella più completa barbarie. E questi racconti in realtà hanno uno sguardo nostrano, anche laddove magari sono ambientati non in Italia, ma appunto essendo di scrittori italiani, anziché essere un'Italia semplicemente da leggenda vista con l'Atlante, che può essere dall'Inghilterra o da altri paesi,
Sì.
sono legati anche a problemi in qualche modo che hanno riguardato la nostra nazione. Per cui ora non sto a fare un elenco perché sarebbe pedante, però ecco, il lettore che ci si immerge trova dati della storia d'Italia all'interno di questi testi, senz'altro.
Quindi in qualche modo, come dire, il nero del titolo riguarda anche, come dire, un'anticipazione del noir che sarebbe stato dopo?
Io
Come
credo proprio di sì.
romanzo sociale, no?
Credo proprio di sì e credo, ecco, che uno dei tentativi che è legato a questo libro è proprio quello di far vedere come le cosiddette scuole attuali, che possono andare dalla rinascita, cioè dalla nascita di un noir italiano che ha spesso ambientazioni regionali, fino al New Italian Epic, che sono cose a cui io guardo con grande piacere, ovviamente, e Claudio Gallo, l'altro curatore, parimenti.
Certo.
Possiamo vedere come in realtà non è che queste cose siano dei funghi che sono spuntati dal nulla, è la critica che in qualche modo non ha voluto guardare tutti con lente di ingrandimento, tutti quelli che erano dei tentativi, in certo caso riusciti, perché quando ci sono dei romanzi che vendono molto, delle riviste che vendono molto, è innegabile che il tentativo sia riuscito. Quindi ci sono stati dei tentativi italiani, possiamo definirle delle vere e proprie scuole popolari di genere, con un loro pubblico di affezionati.
Che forse amplia, no, il terreno dei lettori in Italia, nel senso che se ci si basa solamente sulla letteratura alta si continua, no, a considerare il lettore solo quello che legge la letteratura, tra virgolette, importante, no, di un certo livello.
Guarda, con me sfondi una porta aperta.
Lo so, per questo che ti ho fatto la domanda.
Perché effettivamente è molto difficile stabilire quelle che sono le tirature, le vendite dei volumi e delle riviste. Però si può chiaramente ipotizzare come libri della cosiddetta letteratura alta, anche per quanto riguarda certi tentativi di racconti fantastici, però di autori canonizzati, riconosciuti, non andavano sicuramente oltre le 2000 copie. Anzi, sicuramente siamo ben al di sotto di questa soglia. Per quanto riguarda invece la Domenica del Corriere, ad esempio, che veniva letta, come ho già detto, non solo da persone colte, ma anche da persone che erano sul confine dell'alfabetizzazione, sappiamo che il primo numero tira 50.000 copie, nel giro di un anno si arriva a 70.000 e poi il balzo a superare le 140.000 è niente, e la cifra non fa che aumentare. Per cui sono anche cifre che, pur non sapendo nel dettaglio, pur non potendo fare paragoni nel dettaglio, è facile immaginare quale era la situazione di... cioè il gradimento che questo tipo di narrativa riscuoteva negli italiani.
Fabrizio Foni, un'ultima domanda: come cambiano questi racconti, se si può azzardare un'analisi, dal 1827, quindi prima dell'Unità d'Italia, al 1927, cioè già col fascismo? Cioè, si può dire che in qualche modo cambiano perché il tempo è cambiato, ma insomma che evoluzione avete riscontrato?
Allora, è difficile stabilire un'evoluzione perché, perdonami se divago, ma cercherò di essere rapido.
Prego.
Perché il nostro tentativo con questo libro non è quello di fare un'antologia, come di solito si fa, che sia, come dire, un florilegio dei pezzi migliori. A noi siamo appassionati di queste cose, però ci interessava più che altro dare degli esempi di testi che non vengono considerati. Quindi non è che noi, il materiale è così tanto di questo genere che sicuramente ci saranno altri testi, altre perle, altri filoni da esplorare, e quindi da questo punto di vista la nostra antologia è senz'altro un colabrodo. Però in quanto documento storico che noi volevamo ricostruire, e dall'altro speriamo che sia piacevole, ecco, la lettura,
certo.
Ciò che cambia, se si può guardare un'evoluzione, è in qualche modo seguono la scienza, l'evoluzione della scienza, chiaramente rielaborandola in termini anche paradossali o fantascientifici, ma si parte da racconti che sono in qualche modo legati al romanzo storico, quindi sì, con situazioni più o meno leggendarie o legate al passato, al Medioevo, a secoli bui, cosiddetti bui e compagnia.
Al disordine, insomma.
Sì, e pian piano ci si sposta invece verso i problemi rilevati dal positivismo, cioè si può comunicare con gli spiriti, sono tutte panzane, c'è qualcosa di scientifico, sappiamo che i grandi scienziati del positivismo comunque erano molto allettati dalle ricerche in questo campo, fino ad arrivare addirittura a dei problemi che in qualche modo sfiorano il darwinismo. Cioè come funziona l'evoluzione, c'è un racconto molto popolare, di cui non siamo riusciti a ricostruire il vero nome dell'autore, perché il nome è George Mauri, ma senz'altro era un italiano, che si chiama Il figlio di Satana, dove dentro c'è uno scienziato che proprio si vendica di un rivale trasformandolo in qualche modo, lo vuole trasformare in uno scimmione. E dietro c'è tutta una spiegazione che mescola teosofia, elementi spirituali e dall'altro però elementi chiaramente rielaborati con molta ingenuità, appunto in maniera poco scientifica, che però hanno molto a che fare con l'evoluzionismo, col darwinismo e altri concetti scientifici dell'epoca.
Bene, noi ringraziamo Fabrizio Foni per questa panoramica sul racconto ottocentesco nero italiano e ti salutiamo.
Io ringrazio voi e vi saluto.